su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Buon pomeriggio, sono le 15:10 su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi ci occupiamo della scossa di terremoto che ha colpito l'altra notte alcune zone dell'Umbria e nella seconda parte di questa trasmissione ci occuperemo dell'attentato anarchico all'Università Bocconi di Milano. Dunque andiamo in Umbria nella giornata di ieri con l'invio nella regione di circa 60 unità operative dei Vigili del Fuoco. Nelle zone colpite dalla scossa di terremoto sono stati effettuati oltre 70 interventi per la rimozione di parti pericolanti, il recupero dalle abitazioni di alcuni effetti personali, farmaci e vestiario. Dei 119 edifici controllati dopo il terremoto che appunto ha colpito la zona del Marcianese nel pomeriggio di lunedì, il 19% è stato finora dichiarato inagibile, il 66% degli edifici sono stati dichiarati agibili, il 6% sono agibili previ piccoli interventi pronto intervento, il 17% inagibili, il 2% sono inagibili per rischio esterno. Squadre miste con tecnici di regione, provincia di Perugia, comuni e vigili del fuoco stanno lavorando a pieno ritmo per controllare tutte le strutture pubbliche e private. Le frazioni più colpite, ricordiamo, si confermano Spina, Pieve Caina, San Biagio della Valle e Santa Pollinare nel comune di Marciano, ma i controlli sono estesi anche agli adiacenti territori di Perugia e Mugnaio. Dunque ci colleghiamo con l'arcivescovo di Perugia, città della Pieve, Sua Eccellenza Monsignor Gualtiero Bassetti. Allora, dove si trova in questo momento, Eccellenza?
Dunque, io mi trovo nella zona di Marciano dove è avvenuto questo terremoto ieri l'altro, proprio a quest'ora, alle 2 qualche minuto.
Ha incontrato questa mattina la cittadinanza, che cosa ha visto?
Sì, ho incontrato diverse persone che sono preoccupate perché non, chiaro, non possono rientrare in casa. Innanzitutto devo ringraziare il Signore che con una scossa così intensa nessuno è rimasto ferito, ma tutti si sono salvati. La zona è abbastanza circoscritta, però la scossa è stata molto molto intensa e quindi anche i danni sono notevoli, soprattutto per le abitazioni di alcune frazioni.
Che cosa le hanno detto le persone che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni? Intanto, quante sono queste persone e dove si trovano adesso?
Ma dunque le persone che hanno dovuto lasciare le abitazioni sono circa 500. Hanno passato la notte, queste due notti in generale, presso parenti, anche se sono state allestite delle strutture sportive che avrebbero anche potuto accoglierli tutti, ma hanno preferito così un po' adattarsi fra parenti e amici.
Qual è il loro stato d'animo?
Il loro stato d'animo è quello di un grande timore, anche perché è stata una scossa assai anomala, avvenuta in una zona dove non era mai accaduto che ci fosse stato qualche cosa di dissimile, e hanno addirittura paura che si possa ripetere, ecco, quindi la gente per ora è impaurita.
Ci sono reali probabilità che la scossa si possa ripetere? Cosa dicono i tecnici, gli esperti?
Ecco, i tecnici proprio non si esprimono perché è la prima volta che succede in questa zona, si meravigliano dell'intensità e secondo i tecnici doveva essere tutto sommato una zona in cui non doveva nemmeno accadere, ecco. Quindi anche loro sono proprio un po' nell'imprevedibile.
Lei cosa ha detto a queste persone?
Ma io ho espresso subito la solidarietà di tutta la nostra arcidiocesi, poi mi ha telefonato Monsignor Paglia, che è il Presidente alla nostra conferenza esprimendo la stessa cosa, e ho detto che non li abbandono, si sono subito attivati i sacerdoti stando vicino alle persone, anzi io avevo invitato i sacerdoti, i due sacerdoti della zona più colpita, anche a venire a dormire a Perugia, li avrei ospitati in casa, presso la casa del clero, ma loro hanno preferito rimanere qui presso la gente perché la gente si sente molto confortata. È una zona anche qui di campagna, una zona rurale, di religiosità popolare, gente molto vicina alla chiesa.
Fa freddo?
Oggi meno, ma ieri l'altro di notte, ieri notte molto freddo, sì. Oggi si è un po' addolcito il clima.
Quanto e come incide questa scossa di terremoto sulle celebrazioni prenatalizie, sul clima proprio del Natale?
Ecco, è chiaro, abbiamo mobilitato la diocesi, noi anche avevamo fatto una colletta nell'avvento per venire incontro alle famiglie che sono rimaste senza lavoro, abbiamo diversi disoccupati. Adesso io ho detto subito in un comunicato di essere più generosi perché si possa condividere, non voglio trascurare le famiglie senza lavoro e vogliamo venire subito per le prime necessità incontro anche ai terremotati. Quanto alle feste natalizie, proprio mi sono messo d'accordo stamani con i parroci, celebrerò, sono due le frazioni più danneggiate, in una celebrerò una messa nel giorno di Natale e l'altra per l'inizio dell'anno.
Ecco, il Natale ci invita a riportare alla memoria l'episodio della nascita evidentemente di Gesù, ma anche della lunga ricerca di un alloggio, di un albergo da parte di Maria e Giuseppe.
Sì,
ecco,
è vero,
questo ecco. Come si lega, questa riflessione come si lega al fatto che da un momento all'altro la propria casa può crollare?
Sì, però questo davvero ci fa riflettere anche quanto tutto il nostro progresso sia sempre basato in fondo come la statua di Nabucodonosor, all'apparenza è stupenda, poi c'è sempre questi piedi d'argilla che sono fragilissimi, e questo ci deve fare capire la provvisorietà di tutte le cose e che la nostra fiducia può essere soltanto in Dio. La grande speranza del Natale è questa solidarietà, figlio di Dio che è stato totalmente solidale con l'uomo, con ciascuno di noi, e quindi che ci chiama a condividere questa solidarietà in una fraternità totale. Ecco.
L'Aquila dista relativamente poco dalle vostre terre, come avete vissuto voi il terremoto che ha colpito le regioni dell'Abruzzo?
Dunque devo dire, ecco, che c'è stata una forte solidarietà da parte della nostra Caritas e addirittura dei volontari nostri sono ancora laggiù, che hanno stabilito anche una continuazione dopo la fase più acuta del sisma, anche nella ricostruzione, nell'aiuto. Poi si stabiliscono delle bellissime amicizie, quindi devo dire che Perugia è solidale, ecco, la nostra gente è solidale. E quindi certamente non è paragonabile quello che è avvenuto all'Aquila con quello che è accaduto da noi, qui grazie a Dio non ci sono né morti né feriti, ma anche questa situazione nostra di disagio ci fa ancora più capire la grande sofferenza di chi veramente è stato molto più provato di noi.
Accennava alla situazione dei molti disoccupati nella vostra zona, come mai ce ne sono così tanti e la pastorale sociale del lavoro come si sta dando da fare per venire incontro alle necessità di queste persone?
Ma la pastorale sociale del lavoro è chiaro qui come altrove, come avveniva anche nella diocesi dove ero precedentemente, si cerca di formare soprattutto i giovani sui documenti sociali della Chiesa e su tutte le prese di posizione del Magistero, formare alla politica. Però ecco, devo dire anche qui c'è stata una grossa solidarietà. Noi abbiamo una grande fabbrica ad Assisi che poi ha altre diramazioni nelle Marche, e questa è andata in crisi. Fabbrica Antonio Merloni che è andata in crisi, e c'è in questo momento il pericolo del licenziamento di più di 1000 persone. Noi vescovi della regione abbiamo fatto un comunicato, anche molto forte, rivolto alle istituzioni e anche ai datori di lavoro. Abbiamo detto che il profitto non vada mai avanti alla persona, ma si parta sempre dalla persona, anche nel considerare quello che il bene comune deve essere sempre messo al primo posto, come ci insegna anche il Santo Padre nella recente enciclica. E vedo però anche la nostra gente, i cristiani, sono solidali con chi è nella sofferenza, ecco. E anche quando facciamo delle collette o per un motivo o per un altro, sempre nell'ambito della solidarietà e della carità, questo proprio è poco che sono a Perugia, ma me lo dicevano alla mia Caritas, la nostra gente è sempre sensibile e solidale.
A Foligno, zone che hanno vissuto scosse più forti nel passato, sì. Come si vive adesso?
Ma guardi, il vescovo di Foligno è stato il primo che mi ha telefonato. Poi il Cardinale Antonelli, che è stato vescovo di Perugia, e Monsignor Chiaretti, ma è chiaro che tutte le volte, l'Umbria poi è piccolina, è una delle regioni più piccole d'Italia, e appena succede un evento di questo tipo è chiaro che si va con la memoria quello che si è sofferto, e ora in tutte le popolazioni umbre c'è paura, c'è questo timore, ecco, che si possa ripetere qualche cosa di preoccupante, ecco.
Come se lo aspetta il Natale per la sua diocesi e per l'Umbria intera, così ricca di esperienze spirituali, così ricca di santi importanti per la storia della Chiesa?
Certo, e noi portiamo avanti proprio quello che dice Isaia: dite ai piccoli, dite a coloro che sono nello sconforto che il Signore viene, che viene a salvarvi. E grazie a Dio l'Umbria è ancora religiosa fondamentalmente nel substrato del suo popolo, e quindi questi richiami alla speranza, alla parola di Dio, alla venuta del Signore sono anche di fortissima consolazione.
Grazie, molti auguri.
Grazie anche a lei, arrivederla.
Arrivederci. Grazie.
Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già. Sono qui che ti aspetto, perché ho voglia di vincere. Non c'è altro che vorrei, rincontrare gli occhi tuoi, cancellarmi e rinascere. Ovunque sei, ti mancherà la mia complicità. Ovunque sei, qualunque faccia mi somiglierà. Ovunque sei, ti impegnerai per non amarmi più. Testardo io, che quella fede non l'ho persa mai, accetterò da te qualunque verità. Sarà come la prima volta, impacciato starò lì, cercando di strapparti una risposta. Un meraviglioso sì. Ogni amore ha i suoi tarli, ogni storia ha i suoi limiti. Resistenze non farò, se destino accetterò anche il rischio di perderti. Ovunque sei, maledirmi, non stancarti mai, quello che vuoi, ma questo cuore sanguina, lo sai, piglia chi noi ci consegniamo a questa realtà,
dubbio per l'eternità, svegliarmi dovrei. La casa è aperta, torna quando vuoi, mi trovi qui, perché non voglio perdermi così, mille altre volte ricomincerei. Ancora ti perdonerei, la voglia c'è, è sempre viva questa nostalgia di te. Ovunque sei, mi manchi.
E sono le 15:26 in questo istante sulla Radio Vaticana in diretta. Io saluto Edoardo Novelli, giornalista e scrittore, docente di comunicazione politica all'Università Roma III. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Commentiamo l'esplosione dell'innesco l'altra notte alle 3 nell'Università Bocconi di Milano, di un ordigno che conteneva un paio di chili di dinamite, era stato collocato in un sottopasso dell'università. L'attentato è stato rivendicato dalla Federazione Anarchica Informale, che ha firmato anche una busta esplosiva arrivata martedì al centro di identificazione di Gradisca in Friuli. Gli investigatori temono altre azioni. Vogliamo approfondire questo episodio con lei, Novelli, partendo da una chiarificazione: chi sono oggi gli anarchici?
Questa è una domanda complessa, sicuramente sono una. Anche perché chi sono oggi, è giusto dire chi sono oggi, probabilmente sono molto diversi da quelli che erano ieri, però in quest'area di anarco-insurrezionalisti è diventata un'etichetta utilizzata a vario modo e vario titolo per definire una delle frange di opposizione sociale più radicale che si è manifestata negli ultimi anni e che spesso ha rivendicato o alla quale spesso sono state attribuite delle azioni veramente violente.
Cosa si è voluto comunicare con un gesto del genere? Che segnale è?
Bisogna dire che negli ultimi mesi, soprattutto nell'ultima settimana, il tema della violenza politica è nuovo riemerso fortemente agli onori della cronaca, soprattutto anche in seguito alla vicenda che c'è stata in Piazza del Duomo a Milano con il lancio dell'oggetto a Berlusconi, e subito la politica ha riparlato di un grande clima di violenza politica, di intolleranza, forse in maniera eccessiva, nel senso che si è fatta poca distinzione tra la specificità di quell'atto, che non aveva per fortuna alcun tipo di movente né di rivendicazione politica, ed era poi un gesto dovuto a una malattia mentale. Però ecco, il tema è tornato fortemente di cronaca, e spesso quando si riaccende l'attenzione su questi argomenti gli stessi autori di alcuni fatti e coloro che comunque ritengono che queste azioni violente debbano essere condotte sanno che godono di un'attenzione maggiore. Questo quando la stampa, quando l'informazione accende le luci su un tema, è ovvio che diventa subito un argomento caldo, e la stessa azione, lo stesso fatto, la stessa iniziativa che in un altro momento suscita poca attenzione ne suscita molto di più. È ovvio che queste azioni qui sono azioni dimostrative, sono principalmente azioni tese a centrare su di sé l'attenzione, a diciamo prendere la parola all'interno della scena pubblica.
Prendere la parola per dire cosa vogliono?
Questo poi ognuno cosa vogliono, evidentemente loro sono portatori di tesi antagoniste nei confronti, ma non è tanto poi che cosa dicono, cioè la genericità dell'azione in sé. Mm-hmm. Questo tipo di azioni sono azioni che sostanzialmente servono, vanno al di fuori di un dibattito, sono persone che si collocano fuori dal comune consesso democratico all'interno delle quali le opinioni si confrontano in un contesto democratico, ma considerandosi al di fuori utilizzano degli strumenti differenti. Una volta le azioni per esempio le azioni delle Brigate Rosse,
sì,
erano azioni tese a eliminare l'avversario politico, erano azioni tese a colpire fisicamente l'avversario politico, e in alcuni casi, per esempio il sequestro Moro fu un'azione in cui venne sequestrato, oltre che l'onorevole Moro, venne sequestrato il tema dell'informazione in Italia, nel senso che per quei lunghi giorni non si parlò d'altro, le Brigate Rosse divennero sostanzialmente protagoniste della scena pubblica. Oggi non si colpisce più l'avversario politico, cioè questi tempi non mirano a colpire l'avversario, a eliminare il nemico, ma mirano appunto a dimostrare un'esistenza, dimostrare una presenza. Ultimamente si erano distribuiti dei volantini delle Brigate Rosse, cioè è anche un contesto nel quale, politicamente parlando, questo tipo di fenomeni, diciamo l'area dell'antagonismo politico, l'ala dell'eversione, l'area della lotta armata o violenta è per fortuna molto residuale in Italia, non siamo più negli anni 70, non siamo più nemmeno nella prima parte degli anni 80 nella quale ancora si manifestavano questi fenomeni. E quindi molto spesso queste iniziative sono iniziative che sicuramente pericolose da tenere sotto controllo, però servono più a manifestare un'esistenza, la loro stessa esistenza da parte di chi li fa.
Ecco, molti sono i commentatori che mettono in evidenza questa differenza rispetto, insomma, a ciò che avveniva negli anni 70. C'è chi, per esempio, dice che allora, dietro gli assassini dalla strage di Piazza Fontana di 40 anni fa, la serialità degli omicidi realizzati poi dai terroristi rossi, c'era una vera realtà politica e sociale che oggi invece manca.
È d'accordo? Il fenomeno della violenza politica, se uno va a leggere le cronache di che cos'era la violenza politica, lo scontro fisico negli anni 70, 60, fine anni 60 e anni 70, era impressionante, cioè, era uno stillicidio quotidiano di azioni di violenza, di assalto alle sezioni, che sparavano per la strada. Io stavo leggendo che mi sembra nei primissimi anni 70 le federazioni o le sedi di partiti di sinistra che erano state assalite da esponenti esplicitamente neofascisti erano enormi. Una federazione provinciale era stata devastata ancora nei primi anni 70, cioè era stata messa a ferro e fuoco, cose che uno ricolloca solamente nel ventennio, no? E d'altra parte anche le sedi del movimento sociale erano continuamente assaltate, quindi era un fenomeno quotidiano, in coda ai margini delle manifestazioni gli scontri erano un elemento normale. E poi vi erano gli incendi nelle sezioni, le taniche di benzina. Ecco, se uno rilegge quegli avvenimenti, quelle cronache, è importante. Infatti si diceva che il terrorismo dall'epoca viveva, c'era un brodo di cultura all'interno del quale viveva, all'interno del quale si era sviluppato. Oggi mi sembra di poter dire che esiste ancora un brodo di cultura sicuramente non diffuso, totalmente minoritario e totalmente ristretto.
Perché la Bocconi come bersaglio?
Beh, perché la Bocconi sicuramente fa parte di un'università che rappresenta un'elite, un simbolo, un emblema, il tentativo di colpire comunque come simbolo può essere scelto, insomma, ha molto più senso da quel punto di vista. Ovviamente qui si va per simboli, metto una bomba simbolica, un ordigno simbolico in un luogo che più possibile è simbolico. Se lo mettevano alla statale sicuramente non avrebbe avuto le stesse risonanze dal tentativo di colpire quello che si presuppone sia un avversario, un antagonista di classe.
Ecco, ma quali sono i pericoli di oggi alla luce di episodi di questo genere in una situazione, c'è da riconoscerlo, di degrado economico e sociale abbastanza evidente, almeno in alcune regioni?
Ma sicuramente queste sono, diciamo che all'interno di situazioni di disagio sociale è ovvio che si possano sviluppare maggiormente fenomeni di questo tipo, però è anche vero che non vi è una corrispondenza diretta e probabilmente che coloro che in parte minoritaria sono sempre rimasti, hanno sempre comunque così professato questo tipo di idee, l'idea di questo tipo di intervento, pensano che intorno a sé vi sia più possibilità di fare proseliti con queste iniziative, perché più persone sono ai margini sociali, diciamo, della società, più è pensabile che forse possano essere attratti da soluzioni radicali, da soluzioni violente, da soluzioni esterne al nostro sistema democratico, ma questo si potrebbe dire non solo per la questione economica, anche il fatto per esempio che nell'ultimo Parlamento in Italia non siano più presenti delle opposizioni, e delle posizioni radicali di sinistra non si è più rappresentata da parte di alcuni osservatori, è stato visto come un elemento di debolezza della democrazia, nel senso che si tagliava fuori dal luogo deputato al confronto democratico e politico una fetta grande di politica che rappresentava molto, cioè dei soggetti politici che rappresentavano una fetta grande degli italiani, e questo è così comunemente ritenuto un elemento di debolezza. Più persone sono, tramite la rappresentanza parlamentare, sono coinvolte nel gioco democratico, meno ci possono essere, diciamo, seduzioni di percorsi esterni.
Si sono moltiplicati, lo sappiamo, all'indomani dell'aggressione al premier Silvio Berlusconi, si sono moltiplicati nella rete dei social network messaggi di vera e propria istigazione alla violenza in molti casi. Lei come commenta questi atteggiamenti?
Ma diciamo che per quelle pagine di Facebook che inneggiavano alla persona malamente che ha tirato la statuetta del Duomo a Berlusconi, c'è poco da commentare. Uno potrebbe dire che la stupidità è ovunque, generalizzata. Diverso è però prendere questo elemento, questo aspetto, come pretesto, come causa per dire interveniamo sul web, censuriamo il web, lo blocchiamo. Il web è uno strumento molto, molto interessante, molto utile per allargare forme di partecipazione e di democrazia, o per dare manifestazioni invece di poca democrazia e poca voglia di dialogo. Però ecco, non è tanto lo strumento, come poi lo si usa, ma come tutto, come la radio, come la televisione, come qualsiasi altro strumento, il cinema. Insomma, il cinema è stato un elemento di enfatizzazione dei regimi totalitari, ma non per questo si è demonizzato il cinema. I social network, c'è da ragionare su come funzionano. Da un lato la rete permette di supplire a una mancanza di contatto diretto che ormai c'è fra i cittadini e la politica. Sempre più spesso noi arriviamo alla politica, la politica si arriva a noi in maniera mediata dai media, dagli strumenti di comunicazione, dalla televisione, ma è venuto meno quello che negli anni 50, 60, 70 era poi un contatto, una partecipazione diretta dei cittadini alla politica. La rete ci permette di superare questa cosa, di organizzarci, di ricreare un po' cosa ha fatto Obama, no? Ha creato delle reti di partecipanti, di affezionati, di militanti, ha coinvolto e ha ricreato sulla rete quello che una volta esisteva nella società. Quindi da questo punto di vista tanto di positivo si può dire rispetto alla rete. Per quanto riguarda invece i limiti che può avere la rete, che nei social network difficilmente ci si va per confrontarsi con gli altri, cioè quando io partecipo a Facebook inizio a iscrivermi a tutti i gruppi dove io mi identifico e quindi rimarco le mie differenze, mi compatto con quelli che la pensano come me. E difficilmente ci sono momenti e luoghi che permettono invece di confrontarsi con le persone che la pensano in maniera diversa da me. Quindi questo si può dire, la rete tende a radicalizzare le differenze, mi unisco per differenza. E si arriva appunto da chi sostiene il sito a morte Berlusconi, l'altro risponde a morte di Pietro, no? Però poi se uno va a vedere gli elementi sono enormi di differenziazioni, ma alcuni sono anche appunto chiama il panettone, chiama il pandoro, ecco, per dire, se arriva a questi estremi. Però ecco, non è sicuramente un luogo fatto così, in questo modo, di incrocio e di confronto fra coloro che la pensano in maniera diversa. Questo è un elemento che fa sì che bisogna tenere sotto osservazione questa cosa e studiarla anche dal punto di vista della comunicazione. Credo che intervenire dicendo si censura, si chiudono i siti eccetera, stiamo parlando di un fenomeno ormai globale, mondiale.
È difficilmente praticabile, insomma,
una censura. In Italia passano da un'altra parte.
Secondo lei oggi quanto è profonda la spaccatura tra società politica e società civile in Italia?
Sì, ci sono, la spaccatura è presente, una politica che questa seconda repubblica ha ripercorso in maniera diversa molti di quelli che erano i difetti della prima. Insomma, si pensava che fosse una seconda repubblica che così fosse favorevole una maggiore partecipazione, maggiore democrazia, che i partiti non rimanessero chiusi all'interno delle loro strutture. Invece da questo punto di vista, insomma, i partiti stanno vivendo una crisi che viene da molto lontano, che non coinvolge solo i partiti italiani. Insomma, i partiti hanno dovuto velocemente trasformarsi, chi ci è riuscito di più, chi ci è riuscito di meno, ma adottare nuove strategie di comunicazione, nuove logiche, nuove forme di rappresentanza, perché se no vi era una grande distanza, e una distanza che secondo me continua a essere presente, perché alcune volte io credo che la maggior parte dell'opinione pubblica certe scelte, certe decisioni, certe difese di quasi di categoria che la politica molto spesso prende difficilmente le concepisca o le condivida.
Quanto la politica si fa in Parlamento e quanto in televisione?
Beh, l'asse si è completamente spostato. Una volta la politica si faceva al 99% in Parlamento, nelle sedi dei partiti principalmente, e poi veniva rappresentata, si dava atto e si raccontava in televisione di quello che era successo nei luoghi deputati alla politica. Oggi sempre di più la politica si è dovuta adeguare e si è dovuta trasformare in base a quelle che sono le logiche della mediatizzazione della politica. Adesso sempre di più la politica si svolge in televisione, sono cambiate profondamente, la politica ha cambiato il DNA, ha cambiato il concetto anche stesso della leadership. Per esempio, pensate a scene che noi vediamo quotidianamente, per fare un esempio, questi i parlamentari che alla Camera o al Senato, sia da una parte sia dall'altra, sventolano bandierine, innalzano cartelli, si imbavagliano, srotolano striscioni, protestano platealmente. Questo per esempio è un comportamento che si può concepire solo di fronte a una telecamera. Ed è una chiara rappresentazione che i parlamentari mettono in scena perché sanno che sono ripresi in quel momento e quindi vanno oltre quel luogo, comunicano con noi e mettono in scena la loro protesta. Infatti questo tipo di manifestazione non esisteva negli anni scorsi, negli anni appunto 50, 60, 70, ma non perché vi fosse una concezione della politica più alta, una concezione della politica diversa, ma perché quella politica non sarebbe, quei gesti non sarebbero arrivati direttamente a noi. Quindi è ovvio che sempre di più si decide in luoghi diversi, è banale dire porta a porta la terza camera del Parlamento, i talk show, e si è completamente spostati quelli che sono i luoghi decisionali.
Quanto ha inciso la presenza delle telecamere nell'aggressione a Silvio Berlusconi da parte di Tartaglia?
Secondo me zero, da questo punto di vista non è che l'ha fatto per essere visibile, non è che l'ha fatto, da questo punto di vista avrebbe dovuto scegliere altre forme, altre manifestazioni, ma quella mi sembra proprio un atto, non si è posto credo il problema di quanto fosse ripreso o non fosse ripreso, anche perché poi non aveva alcun messaggio da dire, cioè uno si pone il problema di essere ripreso perché comunque il mio atto viene amplificato, perché io faccio quel gesto per poi poter dire le mie tesi, per poter prendere la parola, per affermare una mia opinione, ma poi quella povera persona si è visto che non aveva alcuna opinione da affermare, infatti l'hanno subito capito che aveva problemi mentali perché non aveva assolutamente niente da dire, era imbambolato, se fosse stato uno che lo faceva per un'azione politica avrebbe subito avuto il volantino, la rivendicazione, il proclama, per fortuna non era così.
Per chiudere, di recente il Papa si è appellato ai mass media che molto spesso rischiano di intossicare le coscienze. Ecco, lei che studia la comunicazione politica, cosa ne pensa?
Beh sì, i mass media hanno una grande responsabilità, un grande ruolo, sono loro che ci danno la rappresentazione della politica, sono loro che molto spesso condizionano anche il sistema politico. Noi siamo costantemente di fronte a quello che è lo scontro fra destra e sinistra, fra una forza politica e un'altra forza politica, però volendo allargare il punto di vista noi dobbiamo tenere presente che c'è un altro grande scontro che è lo scontro tra un lato, tra la politica in generale e dall'altra parte i mezzi di comunicazione di massa, ed è uno scontro che conduce così, che comporta delle lotte sotterranee, dei bracci di ferro su chi gestisce l'agenda, su chi stabilisce le priorità, su chi determina i temi sensibili per l'opinione pubblica, ecco, e in questo è un tentativo di condizionamento reciproco. Diciamo che la politica da questo punto di vista è sempre più debole e i mezzi di comunicazione di massa hanno sempre più potenza nell'enfatizzare certi aspetti. Proprio per questo la garanzia di un'indipendenza, di una super, una, diciamo, imparzialità dei mezzi di comunicazione di massa è fondamentale, perché hanno una grande responsabilità nel, così, nell'orientare l'opinione pubblica e di focalizzare alcuni aspetti della nostra vita.
Il cardinale Angelo Bagnasco, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ieri in una messa celebrata per i parlamentari alla Camera è tornato proprio ad invocare, come aveva fatto ad Assisi a novembre, il disarmo della politica, la fine di quegli atteggiamenti di odio inconcludenti. Forse partendo da questo disarmo si potrebbe auspicare anche un disarmo in quella società civile di cui si parlava?
Sì, ma il disarmo bisogna tenere presente, da un lato il dibattito, il confronto, anche aspro, che acceso, secondo me più ci sono tesi, opinioni che si scontrano nel senso dialettico, si confrontano, più è positivo. Quello che io trovo che può essere deleterio è questo continuo chiacchiericcio di fondo, questa continua polemica, il fatto che comunque si discute sulle forme della politica, si discute su lui ha detto, quindi abbiamo la dichiarazione, la controdichiarazione, il portavoce, il controportavoce, e tutta un'attività totalmente affaticante, però molto poco si va a discutere degli elementi concreti, dei temi reali, il paese vero, le riforme vere, anni che si parla di fare le riforme e non si riescono mai a fare. Ecco, questi sono gli aspetti in cui la politica, secondo me, dovrebbe emergere, dovrebbe confrontarsi anche duramente su questi aspetti, mentre invece assistere, io credo che vedere i telegiornali italiani da alcuni giorni sia veramente sconfortante, perché ci sono, ovviamente i telegiornali devono, in virtù anche dei rapporti politici privilegiati, di schieramenti di parte, devono dare atto di quello che è il dibattito politico, ovviamente un telegiornale deve semplificarlo e quindi gli interessa di più la dichiarazione ad effetto di 20 secondi che non un ragionamento articolato. Molto spesso temi politici sono molto difficili da riportare, da raccontare, perché non si può risolvere tutto nell'arco di un minuto e mezzo, due minuti, e quindi assistiamo a una sequenza, una processione di dichiarazioni che continuamente uno smentisce l'altro, l'altro fa la battuta, l'altro riprende, in un'ottica poi di andare a comporre col bilancino una dichiarazione generale che poi deve essere appunto composita tanto a una parte, tanto all'altra, tanto al governo. Ecco, questo credo che sia il peggior servizio che i mass media possano fare per la politica.
Grazie mille ad Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica all'Università Roma III, per questo ampio contributo. Grazie, a risentirci.
Grazie a
e buon Natale.
Arrivederci.
Auguri, un po' di musica e poi gli aggiornamenti sul traffico romano a cura del CIS. Viaggiare informati.
I close the door behind me, and there you are. You seem relaxed and quiet, but under your shirt you sweat. And these balloons around make me feel so sad. Yeah. Ready? this a feast for me, or just a bad surprise? Should I have expected this? I just don't wanna know. And you made up the rules so that you win this game, but you can tell me what to do, 'cause I don't believe in you. What's left a sweet, sweet, sweet embrace?
Questa trasmissione, come tutto il meglio in onda su questo canale, sarà presto disponibile sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Vi ricordo il numero per i vostri sms: 335 12 43 317. Ed eccoci collegati in diretta con il Centro Coordinamento sulla Sicurezza Stradale. Buon pomeriggio, quali sono le novità?
pomeriggio a tutti voi. Beh, insomma, la novità è che il traffico effettivamente si sta intensificando in queste settimane prenatalizie. E iniziamo dalla via Tiburtina, dove ci sono delle code a tratti a causa del traffico intenso tra Viale delle Province e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Ci sono poi dei rallentamenti sempre a causa del traffico a via Nomentana, da Corso Sempione a Viale 21 Aprile in entrambe le direzioni. Ancora rallentamenti sulla tangenziale est da largo Settimio Passamonti a Viale Castrense, questo in direzione di San Giovanni, e code a tratti a causa del traffico intenso sulla tangenziale est da via Tiburtina allo svincolo via Libia, questo in direzione dei Monti Tiburtini. Passiamo poi a via del Foro Italico, dove ci sono delle code da Corso Francia alla via Salaria in direzione di San Giovanni, e ancora rallentamenti li troviamo a via Cavour da Piazza dei Cinquecento a largo Corrado Ricci in entrambe le direzioni. E questo per il momento da noi è tutto, la linea torna a voi.
Grazie, il 1518 come sempre il numero verde a cui risponde il CIS, Viaggiare Informati. Io ringrazio alla console Giuseppe Mauriello, Elena Colson in regia, tra poco l'aggiornamento Flash News in lingua francese e inglese da parte di Antonella Palermo. Buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione,
nessuno ti segue su quello stradone.
Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. Dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma al proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette, Sante Pollastri.